La musica come il linguaggio è stata fin da sempre uno dei fondamenti della nostra civiltà. E se ci chiediamo come mai i primi uomini hanno iniziato a fare la musica, possiamo trovare risposte di vario tipo che possono riguardare i meccanismi di socializzazione, quindi all'interno di organizzazioni sociali, ma anche le emozioni che vengono suscitate da questo tipo di pratica o di arte, e in particolare riferimento al fatto che l'uomo, come tutti i primati, come tutti i mammiferi, è un animale in grado di provare emozioni che si creano sin dallo stadio prenatale e poi dal contatto con la madre e con tutti gli altri membri del proprio gruppo. Quindi già da questo semplice discorso vediamo come le caratteristiche del cervello umano, che sono quelle che sono in seguito ad un lungo e lento processo evolutivo che dai rettili ha portato ai mammiferi e quindi ai mammiferi superiori e con l'espressimento progressivo della corteccia all'essere umano così come siamo noi oggi, e sono regolati da quella che è il funzionamento del cervello. Sul cervello noi non sappiamo moltissimo perché si sa che da sempre c'è l'eterno problema per cui è difficile che il cervello possa comprendere se stesso, però ultimamente sono stati fatti, grazie alle moderne tecnologie indagine, notevoli progressi, quindi si sta andando nella direzione in cui questo tipo di studi possono farci luce su meccanismi come appunto quelli che potrebbero sottostare la produzione e la creazione artistica. Quello che mi preme sottolineare fin da subito è il fatto che la musica, così come tutte le arti, e quanto può essere anche interessante dal punto di vista di un incontro come quello di oggi, in realtà può essere affrontata sotto molteplici punti di vista. In particolare per quanto riguarda la musica, noi sappiamo che la musica in realtà che cos'è? Il suono è una sensazione visiva che è prodotta da vibrazioni acustiche. In questa definizione noi vediamo che si distinguono due diversi momenti. Il momento prettamente fisico, quello in cui vi è un corpo vibrante che produce le vibrazioni e quindi origina un fenomeno che viene spiegato con il linguaggio della matematica e della fisica, e un momento successivo, che è quello musicale, in cui questo fenomeno naturale si traduce in una sensazione. E il passaggio tra questi due momenti è molto importante perché si passa dalla produzione di un fenomeno che sta esternamente all'uomo alla ricezione attraverso il complicato meccanismo dell'udito, che è un po' uno strumento musicale che funziona in senso inverso, nel senso che interpreta, secondo delle leggi che allo stato attuale cominciano effettivamente a essere conosciute, quello che sta effettivamente accadendo, e quindi attribuisce un significato percettivo che poi viene codificato e inviato al cervello e diventa quindi l'interpretazione a un livello ancora successivo, che è quello della psicologia. Quindi, come vediamo, il fenomeno sonoro è costituito dall'interazione di molti fenomeni diversi che avvengono su molti piani distinti: il piano fisico, il piano fisico-fisiologico, quello fisiologico vero e proprio, quello fisiologico-psicologico, quello psicologico-cognitivo-linguistico, quindi formale, e infine antropologico-culturale. Quindi, come vediamo, ci sono moltissimi livelli ai quali è necessario investigare un fenomeno di questo tipo, che è intrinsecamente multidisciplinare e che richiede la conoscenza di scienze diverse, che fino a pochi anni fa sono state considerate assolutamente ortogonali, quindi non gli esperti di ciascun settore non parlavano le rispettive lingue e non si comprendevano tra di loro. E quello che piacerebbe che emergesse è il fatto di come effettivamente ci sono degli studi allo stato attuale, ne vedremo un esempio molto rapidamente, in cui queste barriere si stanno effettivamente superando. Scorrerò molto rapidamente un discorso relativo a dove più chiaramente che non in altre in altri aspetti, il suono si manifesta sotto l'aspetto fisico e quello percettivo. Il suono, come tutti i fenomeni della natura, viene descritto per mezzo di opportuni parametri, tra cui l'ambienza, la frequenza, lo spettro, cioè la quantità di armoniche che compongono un suono, cioè il diverso contenuto musicale e la sua durata. Questi stessi aspetti hanno degli equivalenti percettivi, che sono sostanzialmente la stessa cosa, ma in realtà hanno una proprietà in più, una proprietà che ci dice che non si tratta di un fenomeno fisico esterno a noi, dove tutti questi aspetti sono tra loro scorrelati, ma che queste diverse proprietà hanno delle relazioni mutue. Quindi vediamo che già passando dal piano fisico a quello percettivo bisogna conoscere delle leggi in più, cioè bisogna conoscere come l'orecchio, un sistema non lineare, mette in relazione per esempio questi parametri. Una proprietà che è molto chiara è che per esempio l'altezza e l'intensità di un suono dal punto di vista percettivo sono correlate, cioè se io suono due note diverse tra di loro e le suono esattamente con la stessa forza, con la stessa pressione, esercitando la stessa pressione sonora, io di fatto ho suoni con la stessa ampiezza, però a seconda di qual è la frequenza di questi suoni, io li percepisco in maniera diversa e li percepisco più gravi o più acuti. Quindi ecco che l'indagine psicofisiologica ci rivela delle leggi nuove. Dopo la ricezione del suono nell'orecchio, quindi quando si è passati dal momento della produzione fisica vera e propria all'aspetto percettivo, quello che accade è che questo segnale viene inviato al cervello. Ci sono diverse parti del cervello che sono preposte all'analisi, alla decodificazione del messaggio acustico, secondo degli schemi che cercherò di sintetizzare in breve. Essenzialmente, quello che accade può essere rappresentato molto schematicamente in questo disegno, in cui vediamo quello che è il percorso fatto dal suono. Cioè, uno strumento musicale produce un suono, questo suono con diverse frequenze rappresentate da onde monocromatiche di colori diversi raggiunge l'orecchio. A seconda del punto in cui colpisce la coclea, viene interpretato come un suono di determinata altezza. Di conseguenza questo segnale viene inviato al cervello e il cervello si occupa quindi di rianalizzarne le proprietà. Questa analisi da parte del cervello viene fatta in più tempi e viene fatta in maniera gerarchica, nel senso che ci sono alcune proprietà del suono che vengono interpretate per prime e altre che vengono analizzate solamente in tempi successivi. Questo risponde a quello che normalmente si conosce essere un po' così il modello che si ha attualmente nel cervello, in parte è stato superato da alcune, si cerca di andare oltre in realtà, però la visione standard ci dice essenzialmente, noi sappiamo che il cervello è diviso in due emisferi, i due emisferi cerebrali hanno il compito primario di controllare tutte le azioni della parte opposta del corpo, ma non solo. Gli emisferi cerebrali, come tutti sappiamo, sono preposti a funzioni diverse. Le funzioni dell'emisfero sinistro sono di carattere più prettamente analitico, le funzioni dell'emisfero destro sono di carattere più sintetico. Quindi attività sequenziali, logiche, sono funzioni dell'emisfero sinistro, attività globali, percettive, d'insieme, come io che sto vedendo la sala in questo momento, sto cogliendo un'unica informazione riguardo a tutto quanto senza analizzare dettaglio, sono tipiche dell'emisfero destro. Ma non c'è solamente questo. Vi è un'altra teoria sul cervello che fa ricorso a un modello evolutivo. Noi deriviamo, noi siamo mammiferi superiori, sappiamo che secondo appunto l'evoluzione della specie i primi animali che sono comparsi sono stati rettili. Beh, in questo tipo di discorso non ce ne occupiamo perché si tratta di uno stadio veramente primitivo. Il cervello cosiddetto rettiliano, che è una parte che noi osserviamo del nostro encefalo, è quello preposto alle attività principali, che sono quelle di sopravvivenza, quindi paura e cose di questo tipo. Però vi è un sistema successivo, dal punto di vista evolutivo, che è quello limbico, che è preposto al controllo delle emozioni. Infine la corteccia, che fa parte degli animali dai mammiferi in poi, superiori, sempre più spessa, e che nell'uomo chiaramente raggiunge la massima dimensione. Secondo questo schema il cervello sembrerebbe diviso in quattro parti. e ci sarebbe una parte sinistra, una destra, ci sarebbe una parte inferiore, cioè la parte limbica emotiva, e una superiore corticale preposta alle azioni più evolute. Perché dico questo? Perché in qualche modo vorrei arrivare a quello che in definitiva è la rappresentazione della musica. La musica, con cui concluderò questo discorso, si può vedere come una sovrapposizione di due percorsi, uno orizzontale e uno verticale. E in qualche modo questo riflette quelli che poi sono i compiti del nostro cervello. Ascoltando la musica, molti processi percettivi diversi si svolgono contemporaneamente e gli elementi di base di una nota, abbiamo visto, sono appunto il volume, la sua altezza, il suo timbro, cioè il tipico colore di uno strumento e la sua durata. Possiamo dire che i primi livelli di elaborazione della percezione nel cervello, per esempio le differenze di altezza e di volume, avvengono nella corteccia uditiva primaria e secondaria di entrambi gli emisferi. Però i successivi livelli di elaborazione variano da persona a persona, però vanno a riguardare zone ben specifiche secondo lo schema che abbiamo visto prima. Lo studio sulle emozioni musicali è uno studio che diciamo si affonda le sue radici nella nota dei tempi, però dal punto di vista scientifico si è riuscito ad affrontare in maniera più quantitativa negli ultimi anni grazie ai più sviluppati modelli computazionali. Quello che si cerca di esaminare è essenzialmente in che modo le diverse parti strutturali della musica, quindi le diverse componenti, che possono essere componenti che si svolgono lungo un percorso orizzontale oppure verticale, ovvero la musica è fatta contemporaneamente di una sequenza di suoni che si susseguono l'un l'altro con dei rapporti intervallari ben specifici, rapporti intervallari che hanno nel corso della sua storia determinato la scelta di alcuni sistemi di scale, che hanno portato a dei sistemi tonali di un certo tipo, alla rottura degli sistemi tonali, per esempio, nella musica del Novecento. Ma non solo, la musica ha anche una struttura verticale che può essere determinata sia dal fatto che un suono complesso, cioè un suono non monocromatico, non una semplice sinusoide, è fatta di un timbro, cioè è fatta da più componenti monocromatiche sovrapposte, e queste componenti monocromatiche non sono uguali per tutti i suoni. Se io faccio un la con un violino o lo faccio con una tromba, io ho sempre un suono fondamentale la, che per esempio può avere 440 Hz, però la composizione delle armoniche successive, cioè degli altri suoni che sono i modi di oscillazione della corda, è diversa da strumento a strumento, e questo è il timbro. Questo è già una visione che possiamo dire verticale e che viene elaborata nell'emisfero destro. E un altro aspetto della verticalità della musica nasce dal fatto che la musica dei primi popoli era semplicemente canto, quindi erano melodie. Queste melodie che poi hanno fatto sono state riprese, per esempio nel corso del Medioevo, tutti conosciamo per esempio il canto gregoriano che si usa ancora oggi, che non è altro che una sequenza di suoni con rapporti intervallari precisi. Poi però circa nel 1200 è nata la tendenza di sovrapporre più linee melodiche tra di loro ed è nato quello che si è chiamato il contrappunto. Puntum contrappuntum significa nota contro nota e questa sovrapposizione di linee obbediva a delle leggi matematiche ben precise. Ma c'è stata successivamente un'evoluzione perché la musica contrappuntistica nasce in un ambito in cui si era in una situazione per cui si tendeva a bocciare ogni forma di musica strumentale. Questa in realtà pian pianino cominciava ad emergere, soprattutto tra il Volgo, però la musica ufficiale, la musica ecclesiastica era rigorosamente vocale. Con il superamento di queste imposizioni medievali, quindi l'affermazione sempre più degli strumenti, è nata l'esigenza di far emergere una melodia, una voce, in qualche modo premesso un canto, e utilizzare l'accompagnamento strumentale per funzione di accompagnamento. E questo ha portato alla nascita dell'armonia. L'armonia che significa quindi una verticalità nella musica, cioè già il contrappunto ci dice che ci sono più linee e quindi c'è una melodia che si sussegue e c'è una verticalità. E nel caso dell'armonia questo è ancora più evidente. E tutto questo si riassume in quello che è la nostra idea attuale sul concetto di consonanza. Che cosa rende un pezzo musicale bello? Che cosa significa che un brano musicale è esteticamente accettabile? E significa che ci procura delle sensazioni gradevoli all'ascolto. Il concetto di consonanza è stato studiato fin dagli antichi. I pitagorici hanno trovato delle leggi molto semplici analizzando il comportamento della corda vibrante e trovando i rapporti intervallari che garantivano la massima consonanza, ma poi l'introduzione di scale sempre successive conformi al gusto dell'epoca ha spostato via via i concetti di consonanza, finché si è arrivati alla visione moderna. La visione moderna è passata attraverso chiaramente Galilei e Helmholtz, che sono stati due grandi scienziati che si sono fin da sempre occupati del collegamento tra l'aspetto fisiologico e percettivo di fenomeni fisici e scientifici, in cui Galileo sosteneva che le consonanze di due suoni si avevano come conseguenza di una regolarità nei tempi nei quali appunto le vibrazioni arrivavano a colpire l'orecchio, e von Helmholtz attribuiva la consonanza al fatto che ci fossero, che i due suoni avessero dei rapporti intervallari semplici, ma non solo nei suoni fondamentali, ma anche nelle rispettive armoniche. Il superamento di tutto questo è avvenuto con il trattato di armonia di Jean-Philippe Rameau, in cui si è scoperto e si è teorizzato che la consonanza in realtà nasce dal fatto che quando si ha un brano musicale in cui vi è una melodia, l'armonia sottostante in qualche modo contiene un'informazione circa un suono fondamentale, che è quello che in qualche modo è la matrice di tutti i suoni della melodia, e questo basso fondamentale risponde a delle precise leggi di gravitazione, che sono quelle che regolano la concatenazione degli accordi. Quindi tutto questo discorso per dire cosa? Per dire che in definitiva, come vedete, semplificando al massimo, la musica consiste di una struttura orizzontale, cioè la melodia nel suo insieme, il suo decorso ritmico nel tempo, quindi la strutturazione dei battiti e al tempo stesso una struttura verticale data da timbro ed armonia. Cosa si può fare con tutto questo? Abbiamo visto che il tutto può essere rappresentato in termini di alcuni parametri che illustrano l'orizzontalità e l'altro la verticalità.